9 in punto, la versione di Oscar. Oh, oh,
cari ascoltatori, buon venerdì 9 di marzo da Oscar Giannino, che sempre più si interroga, e si interroga perché molti di voi nel rispondere al sondaggio che trovate ancora aperto sul sito della Radio 24, www.radio24.it, sia pur confermando per il momento ancora quasi a tre quarti delle migliaia che ci hanno risposto la scelta di continuare, di chiudere la trasmissione, di aprire e chiudere la trasmissione ogni mattina coi Doors, altri mi mandano delle mail che mi fanno riflettere molto. C'è per esempio ieri un gruppo di imprenditori che scrive questo: caro Oscar, il tuo sondaggio è a nostro parere mal posto. Siamo un gruppo di imprenditori di piccole aziende lombarde, nessuno di noi è così sciocco da pensare che si stia andando tutto bene, che quindi che DN sia a carico di un messaggio errato. Però ne sembra possibile del resto che chi fa impresa tra noi ci possano essere oggi di fuori di testa tali da pensare che stiamo vivendo in un momento di ripresa e di imminenti successi? Il problema però è un altro: non iniziare la giornata con uno che ti dice è finita. Guardi che noi ci facciamo un fondo schiena quadro cubico per non finire sugli scogli, la navigazione è proprio dura, ascoltare di End è come avere a bordo uno che spara ai gabbiani, porta male. Va bene quello che lei fa, quello che fa Radio 24 tutti i giorni per vedere tutti i problemi e analizzare le cose in dettaglio, però di End porta male, ci dia retto. Ecco, è ovvio che così voi mi mandate in crisi, perché io tutto voglio sembrare tranne un menagramo. Però ve ne dico una, poi oggi arriviamo a far parlare molti di voi, perché oggi ho deciso appunto di fare una trasmissione con storie di imprenditori che ci hanno scritto in questa settimana. Ci hanno scritto in questa settimana sentendo il come e il perché da questo paese grandi aziende energetiche del ramo delle energie rinnovabili, dei termovalorizzatori come British Gas, come Union Fenosa, come Veolia, se ne vanno perché sono stufe di un paese in cui non ci sono regole e tempi certi, stufe di un paese in cui ciascuno si sente depositario di una superiore etica, morale, per cui questo non si può fare, 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 il problema è ben altro. Sintesi: lo Stato aumenta solo l'estate, le tasse, perdonate, e le regole però ciascuno le invoca in nome di una superiore etica prodomo sua, e il paese cresce meno. E quindi di fronte ad altri imprenditori che ci hanno scritto, la trasmissione oggi la fanno loro, darò loro il microfono e parleranno loro. Però vedete, il motivo per il quale io mi sento, è vero, in colpa verso chi ci accusa di essere troppo pessimisti, e poi mi gratto la testa e mi dico ma forse bisogna continuare, oggi lo voglio prendere, e non voglio essere equivocato, dall'attacco di un pezzo, di un editoriale del Sole 24 Ore, di un economista che ho invitato tantissime volte qui, quindi non ci può essere equivoco, ne ho una stima assoluta, ne ho una considerazione personale, lo conosco anche e l'ho apprezzato quando si è impegnato nella vita civile pubblica, è stato sindaco di Piacenza, se n'è andato sbattendo la porta in polemica con gli stessi che l'avevano eletto, quindi non si discute, è una persona sul cui rigore delle analisi economiche sulla moneta unica, sull'Europa, sui buchi dell'Italia, i deficit della sua cultura pubblica e anche nel suo impegno e nella sua coerenza personale, io non ho dubbi. Però scelgo apposta l'attacco del suo editoriale del Sole 24 Ore di oggi per dirvi perché io non riesco a ritrovarmici da bastian contrari, come sono nell'atmosfera che si diffonde in questi giorni nel paese, cioè nei giorni in cui lo spread scende, per fortuna e meno male, sotto i 300 punti base. L'attacco dell'editoriale di Giacomo Vaciago, perché di lui sto parlando oggi in prima pagina del Sole 24 Ore, dice: nel giro di poche settimane il governo Monti è riuscito a riordinare l'intera politica di bilancio e fiscale del paese, fissando una serie di principi che riguardano non solo i prossimi mesi ma anche i prossimi 20 anni, e questo è un benchmark nei confronti dei futuri governi che merita sottolineare, anche perché restano due priorità scoperte: mercato del lavoro e famiglia. Giacomo, per la stima e il bene che ti porto, io penso che se noi ci esprimiamo in questi termini, nei termini che tu osi oggi su Sole 24 Ore, commettiamo un grave errore. Commettiamo cioè il grave errore di confondere il merito da rendere a questo governo che è indiscusso rispetto al governo, i governi e gli anni precedenti, di governi precedenti che hanno giocato a far finta di non vedere come l'Italia fosse diventata il detonatore dell'euro, ma confondiamo il merito da rendere al governo Monti con l'erezione di un monumento che è improprio, perché il decreto Salva Italia, che è quello che ci consente di tornare all'onore del mondo, ci fa riprendere credito nei mercati a Washington come a Bruxelles, a Berlino come a Francoforte, se non ci fossero state le aste di liquidità di gennaio e di febbraio, cioè del trilione di euro dato alle banche europee per ricomprare titoli pubblici e per fare il fornimento di liquidità, non avrebbe portato l'Italia a 300 punti base. Primo. Secondo, magari il decreto Salva Italia e la riforma delle pensioni, che è la cosa più incisiva che ha fatto la differenza rispetto a prima, fino a questo momento, fosse, come scrive Giacomo Vaciago, riordinare l'intera politica di bilancio e fiscale del paese con un benchmark che vale 20 anni. Giacomo, lo sai che non è così. Il Salva Italia è l'ennesima aggiunta di un quarto in più rispetto ai tre quarti in più di stretta fiscale messa nelle tre manovre dell'anno precedente per il triennio. Ma questo resta un paese che, credendo di andare solo con avanzi primari di 5 punti l'anno, fatti per via fiscale, alla sostenibilità di un debito pubblico troppo elevato, perché non vuole cedere un solo euro, un solo mattone di Stato da una parte, e dall'altra dice agli italiani che è colpa loro che non hanno pagato abbastanza le tasse e ne dovranno pagare di più, questa politica non è la differenza che per 20 anni terrà in piedi l'Italia. Questa politica ci terrà in asfissia crescente, sicuramente ci terrà in avanzo primario, quindi non saremo più un pericolo pubblico, ma terrà il paese inchiodato ai suoi talloni, a guardare per terra nell'impossibilità di crescere, perché non c'è l'ossigeno, perché impresa e lavoro e famiglie, visto che c'è una emergenza demografica data dalla curva demografica assolutamente pazzesca, questi tre fattori non saranno in condizioni di rimettere in piedi l'Italia, cioè di farla crescere come non cresce da 15 anni. Era ovvio che non si può chiedere al governo Monti di fare tutto in 3 mesi, quindi io non vorrei essere equivocato, il mio non è certo una mancanza di riconoscimento di quello che è venuto con questo governo, però io nell'atmosfera di dire che abbiamo coloro che riescono a trasformare il Principesco in oro non mi ci ritroverò mai, preferisco essere un realista, un pessimista, un rompiscatole. Il realista poi è un pessimista, no, preferisce descrivere la realtà per quella che è, e questa è la realtà di un paese che continua a non consentire ai tanti pazzi che si vogliono dare da fare per tenere aperte le imprese italiane, per aprirne di nuove, per attirare capitale estero, per darci delle regole almeno lontanamente paragonabili a quelle di altri paesi avanzati, ecco, questa parte dell'Italia è un paese che continua a riservare ostilità, incomprensione, disprezzo, problemi crescenti. Ieri Italia Decide, che è uno dei tre think tank con cui insieme a Respubblica e Astrid negli anni passati abbiamo tentato di proporre alla politica soluzioni costruite dalle migliori pratiche europee per uscire fuori dall'impossibilità di fare business in Italia, ha consegnato un nuovo rapporto, non trovate oggi tracce sui giornali, con 500 pagine di proposte a questo governo, come a quelli che seguiranno, per tentare di sbloccare la cosa delle opere pubbliche, delle infrastrutture, della politica energetica di cui abbiamo parlato questa settimana. Faccio questo solo esempio per dire che è ampiamente bipartisan la valutazione di cui vi sto parlando nella comunità accademica e degli esperti italiani. Non commettiamo l'errore però di dire che abbiamo la Madonna di Lourdes improvvisamente manifestatasi in Italia che ha messo tutto a posto, perché come a me fa pena il PDL o vecchi partiti che adesso si inventano le mozioni di sfiducia verso Riccardi o che antepongono la difesa del duopolio televisivo dell'azienda di famiglia ai problemi del paese, come mi fa pena come a Riccardi è schifo, aggiungo, dall'altra parte però non mi va di raccontare neanche quelle che non mi sembrano verità, e cioè di dire che il governo Monti ci ha messo a posto per i prossimi 20 anni. 20 anni di pressione fiscale crescente di questo tipo, senza ridurre il perimetro dello Stato e senza cedere ciò che lo Stato ha in portafoglio per abbattere il debito pubblico, ci portano all'inedia, e gli italiani se ne sono così resi conto che la loro curva demografica infatti è al di sotto di un terzo del necessario per la sostenibilità dei nostri conti intergenerazionali. Quindi questo è il quadro che ho io penso che ci voglia un vero cambio di passo. Abbiamo evitato il disastro, il burrone in cui la vecchia politica ci stava portando, in cui il vecchio governo ci stava fischiettando e portando. Detto questo, non essere l'esplosione nucleare non ci priva del fatto di avere un timer che fa tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Chi non lo vuole sentire e dice che il governo Monti lo ha sbloccato, io posso capirlo per la buona fede, per far capire agli italiani che è un buon modello quello di discontinuità che stiamo seguendo, ma non è vero, perché il tic tac, tic tac ce lo testimoniano i tanti che, ascoltandoci in questi giorni, a un mese, a un anno da Fukushima, ci hanno detto: fateci raccontare anche a noi le storie dell'Italia che non funziona e di come noi matti vogliamo tenere aperto questo paese, aperto come il tentativo di alzare la serranda ogni mattina di migliaia e migliaia e migliaia di italiani. Allora, fatta questa premessa, che spero sia inequivoca, non è un attacco al governo, non è tantomeno un attacco a Giacomo Vaciago, è semplicemente l'invito a usare un tono di realismo. Iniziamo con il primo degli imprenditori che ci hanno scritto nella galleria odierna, ai quali dedichiamo questa puntata e questa trasmissione. Si chiama Claudio Ghiori, è un imprenditore nel settore degli impianti tecnologici elettrici. Buongiorno e grazie, Claudio Ghiori.
Buongiorno a lei, dottor Giannino.
Allora, lei qualche anno fa ha chiesto un'autorizzazione per una microcentrale idroelettrica, e ci racconti un pochino che tipo di impianto era, dov'è, com'è andata, certo. Cosa è successo?
Allora, guardi, la richiesta fu fatta da mio padre e altri due soci che erano proprietari di questo terreno, dove già negli anni 30 esisteva una microcentrale idroelettrica dell'Enel, che fu dismessa perché a suo tempo la tecnologia non la rendeva redditizia questa centralina. Con le tecnologie odierne ovviamente questa centralina invece poteva essere interessante, quindi hanno deciso questi tre poveri cristi di intraprendere l'idea di riattivarla e quindi chiedere tutte le concessioni necessarie per l'attivazione. Questa è una centralina, una microcentrale che dovrebbe produrre energia per circa 2500 abitazioni, quindi non è una caratura tale che può interessare a una multinazionale, è un qualcosa che comunque è limitato a dei piccoli imprenditori. Iniziamo tutto nel 2006, quindi oramai 6 anni fa, facendo la richiesta della concessione delle acque, che ci viene ovviamente data, anche perché il territorio era di proprietà, e oltretutto non c'è nessuno, non davamo noi a nessuno, in mezzo a un bosco questa centralina. Iniziamo quindi la procedura di via, ci vengono richiesti i progetti preliminari, integrazioni su integrazioni da parte di 1000 enti, noi abbiamo avuto a che fare con circa 22 enti, tra cui anche l'ENAV, che io non so cosa c'entri l'ENAV con una tubazione che deve andare all'interno sottoterra. L'ENAV di solito si occupa di aerei, però anche loro c'erano nel mezzo.
Ma perché eravate nella prossimità di un perimetro aeroportuale?
No, guardi, no. Dall'aeroporto più vicino, che è quello di Firenze, ci sono circa 60 km, ma oltretutto questa non è una centrale con un deposito di acqua, è una microcentrale idroelettrica dove l'acqua viene presa in un posto, viene canalizzata all'interno di una tubazione interrata e arriva fino alla turbina e viene rimessa all'interno del fiume. Dopo 700 metri non c'è né consumo né niente, l'acqua viene prelevata e viene resa così come era, ovviamente lasciando sempre il minimo vitale al fiume, quindi il fiume non morirà mai questo fosso, perché con i periodi dove ci sarà la secca da giugno a settembre l'impianto è chiuso, però c'è anche l'ENAV nel mezzo, guardi, questa è una cosa proprio allucinante. Ma comunque, a parte questo, andiamo avanti con tutte le integrazioni. Inizia il via, ci danno i comuni il parere fondamentale, che è quello di interesse pubblico, perché altrimenti non potremo andare avanti con tutte le procedure per arrivare alla procedura unica, che è quella che poi ci avrebbe potuto far cantierizzare l'opera. E niente, ci troviamo praticamente che nel mese, dopo aver speso 70.000 euro di progetti, questo così per rendersi conto, ci troviamo nel mese di giugno dell'anno scorso che uno dei due comuni che ci aveva già dato l'autorizzazione, cioè del pubblico interesse, si ripresenta a noi e ci chiede una royalties sulla produzione, perché proprio ufficialmente, perché secondo loro comunque la centralina doveva rendere questo. Avendo già
no, però adesso lei non scivoli così sui termini.
No,
una royalties ufficialmente, cioè vi hanno chiesto qualche cosa che è previsto nel nostro ordinamento di dovuto a un ente locale che ritenga di avere interessi.
Allora,
vi hanno chiesto una cosa
No, è una cosa tutta ufficiale. Ci hanno chiesto una convenzione, di approvare una convenzione con il comune, quindi noi avremo riconosciuto al comune una percentuale della produzione. Tenete conto che il comune già beneficia dei certificati verdi e di tutta una serie di situazioni. Comunque ci viene chiesta questa convenzione. Noi, dopo 6 anni in cui ancora non avevamo il nulla osta nemmeno per procedere ed andare avanti, abbiamo chiesto soltanto di aspettare di avere effettivamente il documento, il nulla osta per iniziare i lavori, perché è inutile firmare una convenzione in cui vi do delle royalties se ancora non ho neanche il permesso per edificare la mia struttura. Cioè, stiamo parlando proprio in assurdo, non mettevano i buoi davanti al carro, anzi il carro davanti ai buoi. Comunque fatto sta, ci viene richiesta questa cosa, noi prendiamo tempo, l'altro comune capisce il problema, perché questa centralina è fra due comuni differenti. Il 15 di dicembre invece il comune che voleva dare royalties ci manda una mail in cui dicono praticamente il bene pubblico, l'interesse pubblico ne viene meno, ci fanno il ritiro, modificano il piano regolatore di quella zona, e quindi quando noi il 6 marzo ci incontriamo tutti insieme in provincia per la procedura unica davanti a 23 enti, 22 enti sono favorevoli alla nostra costruzione, alla nostra centralina, e uno nega il consenso. Con un ente che nega il consenso, automaticamente la centralina non è più costruibile, edificabile, e quindi niente, abbiamo scherzato fino ad oggi, pur avendo noi avuto prima il loro parere favorevole.
Quindi 6 anni è un complesso di quanti denari buttati dalla finestra perché uno ha cambiato idea?
70.000
euro.
E a questo punto
qual è la via per tutelarsi e tentare di...
La via legale, anche perché sono sicuro che affidandomi a un buon avvocato troveremo mille cavilli, perché davanti avevamo 22 enti, ma sono sicuro che i rappresentanti di alcuni di questi enti non sono in grado di fare il bene e l'interesse comune, e quindi sicuramente avranno fatto degli errori di valutazione, avranno fatto degli errori personalistici, non so che tipo di errori avranno fatto, ma sicuramente qualcosa troveremo. La cosa che dispiace è che se 6 anni fa mi avessero detto: signori, voi questa centralina non la dovete fare, o vogliamo la royalties, io avrei potuto tranquillamente decidere se farla o meno. Non posso arrivare l'ultimo giorno all'autorizzazione unica e avere la negazione da parte di un ente, dopo che mi aveva chiesto oltretutto questo ente integrazioni, progetti, modifiche. Cioè, loro erano d'accordo in tutto ciò che io gli stavo presentando, altrimenti non mi avrebbero chiesto delle modifiche. E invece arriviamo alla fine e loro negano il consenso, e negando un 22esimo, basta con il 22esimo neghi il consenso, e quindi niente.
Allora, un ringraziamento a Claudio Ghiorri, perché oltretutto a Claudio Ghiorri che ci espone questa storia. Come avete visto, non abbiamo citato i comuni, non abbiamo citato il colore politico, non è questo il punto. Il punto è che nel merito, procedure, regole di totale inefficienza, fatte esclusivamente per consentire la tutela di ogni interesse in ogni momento del procedimento, senza distinguere, sono da paese barbaro e incivile. Poi tutti coloro che invocano eccezioni in nome della tutela ambientale o della tutela di legittimi interessi o della tutela di interessi pubblici, che fosse subentrata a un qualunque punto del procedimento possono essere convinti di essere veramente i numi tutelari della superiore etica rispetto a tutti gli altri 21 enti, in questo caso, che dicevano sì, compreso quello che aveva detto sì all'inizio, e cambiare idea. Ma il risultato sarà solo quello di fustigare, frustrare, allontanare, chiudere, indurre a trasmigrare in altro paese chi, come Ghiori e tanti altri, continua ad avere la testa dura di dire: ecco i miei soldi a disposizione per realizzare progetti, per produrre energia, per produrre posti di lavoro, per accrescere il PIL. Tutte queste regole che ci siamo fabbricati, che ci considerano di dire a ciascun altro col ditino levato "io sono eticamente migliore di te", ci dipingono un paese di Savonarola in potenza, bravi a fare le prediche e incapaci di dare il pane ai propri figli. Punto, grazie a Ghiori, pubblicità.
Ed eccoci tornati qui in questa seconda parte della trasmissione. Oggi è Santa Francesca Romana, l'ho detto all'inizio, e come parte delle segnalazioni della stampa europea vi risparmio l'infinità di cose interessanti che ci sono, ovviamente per il caso greco, per gli approfondimenti sul caso greco vi rimando al Selvadanaio che oggi è dedicato fine mattinata con Deborah Rosciani all'approfondimento del successo che c'è stato, per fortuna, alla minima percentuale necessaria di consenso ai creditori greci al termine del riallungamento dello scambio con swap, si chiama così, in titoli greci a bassissimo interesse e a più lunga scadenza. Mi limito a dire che le cose più interessanti al di fuori della vicenda greca riguardano l'annuncio ieri Le Monde di Sarkozy che lascerà la politica se perde le elezioni, e i commenti alla conferenza stampa di Mario Draghi ieri. Sapete che Mario Draghi ieri in conferenza stampa ha dato delle risposte molto diplomatiche e molto evita polemiche a chi gli ha chiesto che cosa pensasse della posizione assunta da Bundesbank, di cui molte volte abbiamo parlato in questi giorni, con la lettera del presidente di Bundesbank Jens Widmann, in cui si criticava duramente la politica di asset di liquidità a bassa qualità di collaterali, con la quale la BCE in realtà ha ricreato fondamentalmente lei la fiducia nella tenuta dell'euro in queste ultime 6 settimane, perché ha dato l'idea ai mercati che esiste in Europa un'istituzione con dotazione finanziaria illimitata e capacità di trovare un escamotage, capace da una parte di tenere conto delle obiezioni tedesche, nessun aiuto da Stato a Stato, e dall'altra però di rifornire il sistema bancario della finanza necessaria per in realtà acquistare titoli pubblici alle aste, a cominciare da quelli italiani, comprate dalle banche a blocchi di 30 miliardi di euro al mese, è così che scende lo spread, non perché abbiamo improvvisamente migliorato l'Italia nei suoi fondamentali, e questa non è una critica. E allora sono andato a vedere come la stampa tedesca oggi prende le parole di Draghi di ieri, perché Draghi ieri è stato diplomatico, ha detto: ma non c'è nessun problema, no, Bundesbank non è affatto isolata nel consiglio qua BCE, la penso come loro la pensano come me. Ovviamente diplomaticamente Mario Draghi ha preferito sorvolare. Oggi i due commenti importanti, quello di Börsen-Zeitung, c'è Stefan Balling che scrive, dà praticamente a Draghi del mentitore, quindi è un attacco duro quello di Börsen-Zeitung, che delle testate specializzate tedesche e la più autorevole sulle questioni finanziarie, e attacca brutalmente Stephen Balling, dicendo che Draghi ha preferito questa espressione di circostanza senza neanche entrare lontanamente nel merito delle questioni poste dalla Bundesbank. E anche sulla Frankfurter Allgemein vi dirò che Philipp Plickert critica anche lui molto duramente la conferenza stampa ieri di Draghi. Quindi nel complesso mi pare che questa obiezione tedesca sia più rilevante di quanto non si voglia far sembrare. Ma mi fermo qua, torniamo al punto oggi. Mi avvisano di correggere, giustamente, al Salvadanaio di oggi sulla vicenda greca non è Deborah Rosciani, ma è Simone
Spezia a condurre, e quindi volentieri correggo questo mio errore. Simone Spezia del resto è una specie di asso della redazione del Giro di Radio 24, perché dalla mattina all'alba, adesso anche al Salvadanaio, è colui grazie alla cui dedizione spesso si risolve il problema dei turni, ed è molto bravo. Come sapete, io non l'ho mai detto, in tutto il 150esimo l'iniziativa del Gazzettino con il notiziario dell'Unità d'Italia, che Simone Spezia insieme ad altri colleghi ha tenuto come bandiera dell'informazione di Radio 24, è stata una cosa dal mio punto di vista strepitosa. Io lo ringrazio in diretta perché non l'ho mai fatto durante il 150esimo, ma per me è stato un ottimo ripasso e un ottimo approfondimento. Continuiamo con la vicenda di imprenditori che raccontano la follia impossibile e affascinante di volere continuare tenacemente a tenere impresa nel nostro paese. E dopo la vicenda che avete ascoltato di Claudio Ghiori, come non venire a capo di un'idea di fare una centrale idroelettrica perché uno su 22 cambia idea dopo 6 anni e quindi dai addio a 100.000 euro, ecco la vicenda di invece un imprenditore che sta in un settore che ha bisogno di energia, è un energivoro, perché non è che esiste solo, capisci, non è che esistono solo, capite, le produzioni che si fanno con l'energia fai da te del micropannellino fotovoltaico. C'è chi ha bisogno di un'elevata intensità di energia sempre per tenere in piedi le proprie imprese, ed è quindi con noi Federico Gelli, l'ingegner Federico Gelli. Buongiorno ingegnere.
Sì, buongiorno a lei.
Lei ha una fonderia nel Livornese, e che cosa succede a chi ha una fonderia con i prezzi dell'energia e con l'andamento che hanno?
Il problema è questo qui: noi ci siamo strutturati in questi anni, nonostante che l'energia in Italia costi di più che negli altri paesi europei, soprattutto in Germania e in Francia, dove c'è, diciamo, l'utilizzo della parte nucleare, e che l'Italia, diciamo, acquista in quota parte su questi mercati. Però ecco, noi nel passato e fino ad ora abbiamo cercato di barcamenarci con la produzione per cercare di essere competitivi sul mercato, perché ovviamente noi tendiamo, cerchiamo di vendere le nostre produzioni all'estero, ci misuriamo anche soprattutto con competitori tedeschi, francesi, che sono più o meno all'avanguardia su questo mercato. E praticamente cosa sta succedendo in questo periodo rispetto all'anno precedente? Che sta aumentando in maniera considerevole la parte accessoria della bolletta energetica, cioè la bolletta energetica si divide in due parti: una parte che è la quota energia legata all'aumento delle materie prime energetiche, gas, petrolio e cambio euro-dollaro con cui viene acquistata, e in questo caso su gennaio abbiamo sostenuto un aumento del 6% giustificato dall'aumento del petrolio. Ma la cosa più sconvolgente e preoccupante per il futuro delle fonderie in generale e anche delle società cartarie, acciaierie eccetera, che hanno un consumo nel processo produttivo elevato dell'energia, un aumento molto molto elevato legato alla quota 3, che fanno parte di quelle aliquote accessorie, chiamate virgolettate accessorie, e che in questo caso fanno riferimento ai costi di finanziamento, di copertura dei costi di finanziamento degli incentivi delle fonti rinnovabili assimilate. Cioè, con questa dicitura praticamente si può pensare che rientri dentro tutto, cioè tutto quello che sono i finanziamenti sia in quota capitale che in quota interessi legati a questo cambiamento dell'assetto energetico italiano, perché di fatto pannelli fotovoltaici, eolico e anche impianti olio di colza, di palma, tutti questi impianti qui, gli incentivi sull'energia ricadono sulla quota 3. Questa cosa di fatto fa avvenire? Fa avvenire che dal mese di gennaio, facendo una considerazione gennaio 2011 su gennaio 2012, l'aliquota della A3 causa un aumento dell'11% dei costi.
E se ci aggiungiamo anche il 6% di quelli da energia, arriviamo al 17% di aumento.
Gennaio 2011 su gennaio 2012, ha capito? Per cui come possiamo noi nel nostro settore, dove l'incidenza dell'energia si aggira intorno al 15-20% del prodotto finale, avere un aumento del 17% da gennaio a gennaio. Impossibile. Poi è da considerare che l'A3, siccome copre i costi di finanziamento, è chiaro che febbraio, marzo, aprile saranno, questa aliquota tenderà ad aumentare, perché i pannelli fotovoltaici saranno sempre di più in funzione, centrali se ne faranno sempre di più, e per cui praticamente ricade sul consumatore, cioè anche il privato subisce questa attività, non è che soltanto le aziende, però l'azienda, siccome energiva, siccome ha un utilizzo dell'energia molto alto, il problema è molto grosso, mentre il privato, le piccole aziende, certo, questa cosa se ne accorgano di meno, perché ne consumano di meno, per cui incide di meno sul loro prodotto finito, no?
Io apposta abbiamo scelto tra le tante la lettera e la testimonianza dell'ingegner Federico Gelli, perché l'idea che spesso c'è tra i cultori delle alternative, quelli meno, voglio dire, avvisati, quelli, è questa idea per cui con le rinnovabili si va a un modello alternativo. No, il modello è complementare rispetto a produzione di energia ad alta intensità e ad alta continuità, perché con l'autoproduzione fotovoltaico non, per definizione, non, lo ripeto, non si dà risposta alle necessità energetiche degli energivori, di settori e di impianti che hanno bisogno appunto di alta intensità e di assoluta continuità di generazione. Per questo le rinnovabili sono complementari ma non sostitutive. Chiunque vi predichi di un sistema di produzione dell'energia altero civiltario fondato sui microproduttori e sul pannello fotovoltaico sulla testa che risolve tutto, e perché vuole uscire dal manifatturiero e dallo sviluppo, che hanno bisogno invece ancora sì di fonderie come queste, che per fortuna c'è chi da decenni e decenni tiene aperti e sviluppa nelle tecnologie. Resta il fatto che con una bolletta energetica che aumenta in questo settore del 17% da un gennaio all'altro, è ovvio che noi significhiamo, che le stiamo dicendo loro: chiudete, andatevene, non ne abbiamo più bisogno. Naturalmente questo non viene detto, ma è l'effetto di come questo paese si inoltri in una deindustrializzazione. Altro che miracoli, altro che semplificazioni, altro che trionfo della civiltà con il no al nucleare. Tra l'altro, noi adesso andiamo al traffico e io ringrazio per la sua testimonianza l'ingegner Federico Gelli. E ripartono i Doors, ripartono i Doors, riparte The End. Guardate, c'è tra i tanti messaggi, ne scelgo uno che dice, a proposito della prima testimonianza: ma questa è la stessa azienda Iori che ottiene commesse a bassissimo prezzo alla regione Toscana, vero? Si informi Giannino, vediamo se ha il coraggio di dirlo. Guardi, il problema no, io non solo lo dico, ma SMS come questo sono la testimonianza esattamente del samonaralismo becero e daccatto con cui tutti alzano il ditino, delle offerte e dei prezzi con cui, se sia questa l'azienda di Ghiori che ha parlato prima ad avere commesso la regione toscana, non so. Noi stiamo parlando di una procedura per una centrale che dopo anni e anni, 22 enti che dicono sì, poi uno cambia idea e non si fa più niente. Invece vi hanno abituato a pensare che siete più furbi e più etici l'uno dell'altro, e che di sicuro dietro ogni imprenditore c'è qualcuno che vuole prendere denaro pubblico per fottervi, e che per questo magari quel comune ha diritto di cambiare idea dopo 6 anni, perché è una vendetta generale di tutti i Savonarola d'Italia che dicono abbiamo scoperto il Tangentaro. Ecco, credere di risolvere così le procedure per fare le centrali vi trasformerà tutti in pii e devoti seguaci di una confraternita, la confraternita che in nome dell'etica superiore, del diritto a tassare e a tacitare ogni potenziale imprenditore, ergo tangentario d'evasione fiscale, farà la confraternita della pia sepoltura dell'economia nazionale. E sarete tutti contenti con i vostri bei sai e ore, ore, giorni e trasmissioni televisive in cui dei cupi signori incappucciati tra grandi turiboli e ceri vi spiegheranno che è stato bene distruggere il mercato e l'economia, perché solo così tutti siamo più puri. Poi certo torniamo nelle caverne, ma più o meno. Ecco, questo è, lo dedico come istanza di riflessione a chi manda messaggi di questo tipo qua. Io non so di chi è in regola o meno con le aste pubbliche e se corrompe qualcuno o meno. Qui racconto una storia che ho invece controllato e confermato. Ma non è che noi possiamo cambiare le regole per tutti perché ci dobbiamo vendicare del fatto che forse un giorno, un anno prima o un altro, su un'altra procedura ha commesso qualche illegalità, perché quello riguarderà quella procedura, quella eventuale illegalità. Non è che però per questo cambiamo idea a una conferenza dei servizi. Ma o no, o mi sbaglio, può essere che mi sbaglio, non so che dirvi. Sentiamo la terza testimonianza. La terza testimonianza è di Paolo Ferraresi, che invece opera nel mondo della logistica. Logistica e trasporti, e ha quindi, diciamo così, esperienza comparata di paesi e ordinamenti diversi rispetto agli stessi adempimenti, come fare spostare delle merci. Ed è quindi però di fronte ai diversi adempimenti che i diversi ordinamenti prevedono, che attraversando una dogana e una frontiera ti rendi conto di che cos'è un costo rispetto a un'esternalità negativa. Il costo è quello che ti mette in condizioni di attraversare un paese bene, sapendo di che cosa, di quali diritti puoi contare, di quali tempi certi puoi contare. L'esternalità negativa è quella che non sei sicuro di niente, perché tanto ti può avvenire di tutto, come nel nostro paese. È più o meno così, Ferraresi?
Sì, dottor Giannino, la saluto e nel contempo saluto tutti gli ascoltatori. Obiettivamente è vero, il nostro è un paese che purtroppo negli anni ha accumulato tutta una serie di regolamenti, leggi, interpretazioni, perché poi il grosso problema è interpretare, che ci mettono un pochettino al di fuori di quelli che sono i campi di competizione con gli altri paesi. Come le ho fatto presente nella mia email, la mia azienda negli anni è riuscita a costruire nei paesi scandinavi, che sono per antonomasia i paesi dove si dovrebbe avere il miglior rapporto società-individuo, siamo riusciti a costruire delle nostre piccole realtà, dove lì pensavo, partendo dalla mentalità italiana, di trovare tutta una serie di regolamenti, legislazioni, chi più ne ha più ne metta, che mi avrebbero reso la vita un pochettino più difficile, paragonandolo all'Italia, che è un paese che dovrebbe aiutarmi a fare impresa. Ebbene, la sorpresa è stata positiva, perché ci siamo ritrovati 2 anni fa ad aprire in Finlandia, che non è propriamente né un paradiso fiscale, perché non ha il mare dei Caraibi, e non è nemmeno un piccolo paese di 5 milioni e mezzo di persone, però ha una sua economia, ha grandi aziende che lavorano nel settore della tecnologia. Beh, le dico, la sorpresa è stata che noi in 2 giorni abbiamo aperto un'azienda, dove con un avvocato siamo riusciti a fare tutto. Non abbiamo avuto bisogno del notaio, non abbiamo avuto bisogno del consulente fiscale, cioè voglio dire, ci siamo ritrovati pronti per partire dopo 3 mesi, dopo 2 giorni, pronti via, cioè erano già partiti. La gestione del personale ha sicuramente delle implicazioni totalmente diverse rispetto a quello a cui siamo abituati in Italia. Le faccio un esempio e mi fermo lì. Gli oneri sociali arrivano tutti i mesi dal sistema con una fattura. Cioè, non siamo noi dove fare.
Non c'è bisogno di chi deve fare, no, del commercialista esterno che fa i ruolini come sempre in Italia per i dipendenti.
Invece. Attenzione, è la voce dello stipendio del dipendente. Sono 3 voci, capisce? Non esiste nemmeno la tagliola del sostituto d'imposta, nel senso che se la mia contabilità sbaglia a pagare un F24 dove per errore inverto una cifra e sbaglio di qualche migliaio di euro le tasse che avrei dovuto pagare, la ritenuta da conto che avrei dovuto pagare per il famoso commercialista, mi mettono in galera.
Però
ho ucciso qualcuno, non lo so.
Va bene, io ringrazio anche per questa semplicissima testimonianza Paolo Ferraresi, e ringrazio tutti gli ascoltatori. Evidentemente l'evocazione del turibolo e della sepoltura dell'economia deve aver irritato molto il partito di Mani Pulitiste, perché c'è chi mi ha dato, sto leggendo, del fascista, del re drogaro, del servo di Confindustria, dell'ignorante, eccetera eccetera. Mi tagliano pure, a lunedì.